Il seguente sermone è una predicazione del pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. È un privilegio stare in mezzo a voi e prego che anche oggi la parola di Dio possa cibarci e mostrarci più della vita che abbiamo in Cristo. Quanti tossicodipendenti conoscete che hanno più di 50 anni? Ce ne sono pochissimi, perché la maggior parte di loro non vivono mai così lungo. L'eroina uccide. Ma prima di uccidere una persona, la rende schiava con una vita terribile. È molto raro che un tossicodipendente venga veramente liberato da questo male terribile. Io ho conosciuto personalmente vari tossicodipendenti, diversi di loro sono stati in casa loro, seduti sul nostro divano, ho abbracciato vari di loro, ho parlato con altri per strada. Una cosa avevano in comune. Tutti odiavano l'eroina, anche mentre dovevano ancora andare fuori per un'altra dose. Allora, considerando gli effetti dell'eroina sulla vita delle persone, immaginiamo, e ho conosciuto anche questo, immaginiamo un tossicodipendente che con l'aiuto di Dio viene completamente liberato dalla droga. Però ha ancora due fratelli che sono schiavi di questo terribile padrone. Entrambi dei suoi fratelli stanno morendo pian piano per gli effetti di questa crudele droga. Alla luce di questo, vi faccio una domanda. Quale posizione avrà questo ex tossicodipendente nei confronti dell'eroina? Se la sentirebbe di dire che non è così male, e che ognuno dovrebbe essere libero di provarla qualche volta? Avrebbe piacere di stare in compagnia con persone che fanno ancora uso della droga? Potrebbe esservi indifferente? Chiaramente un uomo che prima era prigioniero dell'eroina non potrebbe mai vederla come una cosa neutrale, ma piuttosto la odierà profondamente. Egli conosce personalmente il male che fa e vuole evitare ogni contatto con la droga. Questa deve essere la posizione di ogni persona che viene liberata da quel terribile male. Questo esempio, vera dalla vita, rispecchia quello che la Bibbia insegna su come potremo noi vedere il nostro vecchio padrone, il male, cioè il peccato. La Bibbia ci insegna categoricamente che dobbiamo odiare il male, ovvero odiare il peccato. Oggi vogliamo considerare più a fondo il senso di odiare il male e come possiamo farlo. Leggete insieme con me un salmo, o meglio dire un versetto di Salmo 97. 97 versetto 10. Voglio concentrare su una frase di questo versetto. Salmo 97 versetto 10. Voi che amate l'Eterno, odiate il male. Voi che amate l'Eterno, odiate il male. Noi sappiamo che l'unico modo di amare l'Eterno è quando Lui cambia il nostro cuore. Quindi se amiamo l'Eterno è perché Lui ci ha salvato dal peccato, ci ha dato un nuovo cuore. Voi che amate l'Eterno, odiate il male. Consideriamo questo comandamento di odiare il male. Prima di capire in che modo dobbiamo odiare il male, dobbiamo capire cosa intende Dio con male. Ci sono due sensi della parola male nella Bibbia e dobbiamo distinguere fra i due. c'è il senso del male morale, che è il senso di questo versetto, e poi c'è il senso del male, le cose brutte che succedono, che non è quello di cui parla questo versetto. Oggi stiamo parlando del male in senso morale. Dobbiamo iniziare con il fatto, per capire cos'è, dobbiamo iniziare capendo che Dio è assolutamente e totalmente santo. Egli ci ha dato la sua legge che rispecchia la sua santità. Allora, il male è qualsiasi cosa che non è conforme alla legge di Dio. O potremmo dire qualsiasi cosa che non è conforme alla santità di Dio. Il male può essere un pensiero nascosto nel cuore, può essere un'azione, può essere una parola. Il male, quindi, è qualsiasi peccato. Quindi, quando si tratta del male nel senso morale, come lo si usa questo versetto, dire male e dire peccato è la stessa cosa. In fondo a tutto, il male è ribellione morale contro Dio. Il male, il peccato, è ribellione morale contro Dio. E quindi è peccato. Quando pensiamo al peccato, al male, e in questo sermone scambierò le due parole, che si può fare benissimo, la nostra tendenza è di pensare ai grandi, cosiddetti grandi peccati, cioè alle cose più terribili che esistono nella società intorno a noi, magari soprattutto a cose che noi non facciamo. In realtà però, qualsiasi peccato è un male. Ogni peccato, tutti i nostri peccati, ogni peccato è un'offesa a Dio. Ogni peccato ci allontana da Dio, ogni peccato ci danneggia. Qualsiasi peccato di qualsiasi tipo fa parte del male, dalla menzogna all'omicidio, dall'adulterio alla fornicazione, dalla pigrizia all'egoismo, dalla concupiscenza, dal rancore, dalla mancanza di autocontrollo, dalla mancanza di fiducia di Dio, dall'orgoglio alla ribellione. Ogni peccato fa parte del male. Allora, il male è peccato. Dio ci comanda non solo di evitare il peccato, ma perfino di odiare il peccato. Odiare il peccato vuol dire avere una forte avversione per il male, per il peccato. Il peccato deve essere qualcosa che odiamo, che non sopportiamo, da cui vogliamo tenerci il più lontano possibile. Per odiare il male come dovremmo odiarlo, consideriamo per alcuni minuti quanto male il peccato fa ad una persona e quante benedizioni le fa perdere. La cosa, iniziamo con la cosa più terribile che fa il male, il peccato. La cosa più terribile che il male fa ad una persona è che separa quella persona da Dio. Dio è vita, Dio è salvezza, Dio è tutto. Il peccato separa una persona da Dio. Impedisce alla persona di venire a Dio per la salvezza. Leggiamo Giovanni 3, 19 a 20. Gesù è Dio, e in questo brano viene detto, chiamato, Gesù viene chiamato luce. Un altro titolo di Gesù, fra i tanti, è luce, Gesù è luce. Allora, vediamo cosa fa il male, il peccato in una persona per quanto riguarda Dio, Gesù, la luce. Giovanni 3, 19. Il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Poiché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono state fatte in Dio. Chiunque fa cose malvagie odia la luce, ovvero odia Cristo. Spesso non sembra così, perché è possibile essere molto religioso e compiere delle buone opere e nominare spesso il nome di Cristo di Dio, ma comunque rimanere attaccato al peccato. Però, finché una persona rimane attaccata al peccato, esso gli fa odiare Cristo nel suo cuore e perciò gli fa restare lontano da Dio. Non è possibile avvicinarsi a Cristo e allo stesso tempo restare attaccato al peccato. Quindi, la cosa peggiore che fa il peccato è che separa una persona da Dio. Non c'è nulla di peggio in tutta la vita e in tutta l'eternità che essere separata da Dio. Ed è proprio questo quello che fa il male. Questo è un grandissimo motivo per odiare il male. Non solo il peccato tiene una persona lontana da Dio, ma la rende cieca, impedendole a vedere la gloria di Dio in Cristo e impedendole a vedere il male che il peccato fa. Leggiamo 2 Corinzi 4, 3 e 4. 2 Corinzi 4, 3 e 4. Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli ai quali il Dio di questo mondo, Satana, ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Satana usa il peccato per accecare le persone affinché non riconoscano la bellezza e la gloria di Cristo. Quando succede così, gli uomini non vanno in cerca della luce, restano nelle tenebre, schiavi del peccato. Quanto è importante che comprendiamo, che ricordiamo, che noi eravamo completamente in quella condizione. Non vedevamo la gloria di Cristo, preferivamo il peccato a Cristo, eravamo accecati. In più, il peccato ci ha accecati da poter vedere quanto il peccato ci danneggia e quanto ci fa mancare le benedizioni di Dio. Cioè, il peccato ci acceca. Il peccato fa sì che i nostri cuori ci ingannano. Geremia 17, 9 dichiara: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, e insanabilmente malato, chi lo può conoscere? Il cuore è ingannevole. Il peccato fa sì che il nostro cuore ci inganna. Il peccato acceca una persona al punto che viene ingannata dalla propria peccato e dal proprio cuore. Per natura il nostro cuore ci inganna, ci dice che tutto va bene quando in realtà non va bene, ci dichiara che il peccato non ci farà del male quando in realtà ci porta lontano dal Signore e ci fa molto male. Come esempio di questo, ricordate la vita di Davide, il re. Un giorno il re Davide vide una bella donna farsi il bagno nella terrazza vicino al palazzo. Il suo cuore gli disse che poteva commettere adulterio con lei senza subire delle conseguenze. Davide credette al suo cuore anziché a Dio, ma fu grandemente ingannato e si rese colpevole davanti a Dio. La donna rimase incinta e per nascondere il fatto Davide fece morire il marito di lei. Allora iniziarono le conseguenze terribili. Per esempio, uno dei figli di Davide violentò la sorellastra. Poi Absalom, un altro figlio, uccise quell'altro fratello, quel primo. Più tardi Absalom si ribellò contro Davide ed ebbe rapporti con le concubine di Davide per mostrare disprezzo verso suo padre. Alla fine Absalom fu ucciso. Quindi il cuore di Davide lo aveva ingannato alla grande, dicendogli che non ci sarebbero conseguenze per il suo peccato, quando in realtà c'erano conseguenze terribili. E quante volte i nostri cuori ci ingannano in modo che abbiamo peccato, facendo così tanto male e facendoci perdere tante benedizioni. Se non ci fosse stata l'opera di Dio per aprirci gli occhi, se fossimo rimasti sotto l'influenza del male, non avremmo mai sentito la chiamata di Dio e allora non saremmo mai stati salvati. Quindi il male, ovvero il peccato, ci rende ciechi e tenta di farlo tuttora. E anche per questo dobbiamo odiare il male. Abbiamo visto che dobbiamo odiare il male perché ci separa da Dio, o ci separava se siamo salvati, ci rende ciechi, ci teneva schiavi, ci faceva perdere tutte le benedizioni più meravigliose di Dio. Un altro motivo per cui dobbiamo odiare il peccato, il male, è perché il peccato in noi ci ha fatto essere sotto la condanna di Dio, destinata all'ira di Dio per l'eternità. Anche per questo dobbiamo odiare il male. Efesini 2 parla a persone che avevano già ricevuto il perdono e la nuova vita in Gesù Cristo. Leggiamo alcuni versetti in Efesini 2, notando specificamente quale era la condizione di quelle persone prima della salvezza e perciò qual è lo stato attuale di tutti coloro che ancora non hanno ricevuto il perdono per mettere la fede in Gesù Cristo. Efesini 2, leggo da 1 a 3 e poi salto giù a versetto 11. Egli, Dio, egli ha vivificato anche noi, che eravate morti, voi, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza, fra il quale anche noi tutti un tempo vivemmo nella concupiscenza della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo, per natura, figli di ira, come anche gli altri. Versetto 11. Perciò ricordatevi che un tempo voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo, eravate in quel tempo senza Cristo, estranei dalla cittadinanza di Israele, ed estranei ai patti della promessa, non avendo speranza, ed essendo senza Dio nel mondo. Il peccato ci porta alla separazione eterna da Dio, che è infinitamente peggio di qualsiasi sofferenza e dolore che il male mai causa in questa vita. Il nostro peccato, senza il perdono, ci mette sotto l'ira di Dio e ci deruba da ogni vera speranza. Quindi, tutto il male, le cose brutte che succedono nella nostra vita, e tutta la sofferenza eterna a cui eravamo destinati, erano il risultato del peccato, del male. Quindi dobbiamo odiare il male, ovvero dobbiamo odiare il peccato, e avere una forte avversione per il peccato, perché il peccato ci separa da Dio, il peccato ci rende cieco, e il peccato ci porta ad un'eternità di tormento, tutto quello se non veniamo liberati. Allora, finora abbiamo parlato del male che il peccato fa ad una persona, finché una persona è ancora senza Dio, vive come schiava del proprio peccato. Allora, in quella condizione, la persona è assolutamente senza speranza. È impossibile per una persona di liberarsi dal proprio peccato, dal proprio male. Quello che ci era totalmente impossibile lo ha fatto Dio. Dio ha mandato Cristo Gesù per salvare gli uomini dai loro peccati e dalle conseguenze del loro peccato. Quando notiamo quanto spesso la Bibbia descrive la salvezza proprio come perdono del peccato. Nel Vangelo di Giovanni, Giovanni il Battista riscrive ciò che Gesù avrebbe fatto morendo sulla croce. Dice in versetto 29 di capitolo 1, il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse, ecco l'agnello di Dio che fa che cosa? Che toglie il peccato del mondo. Gesù Cristo, l'agnello di Dio, è stato mandato a togliere il peccato del mondo. Anche primo Giovanni capitolo 3 versetto 5 dice, voi sapete che egli è stato manifestato per togliere i peccati. E in lui non c'è peccato. Gesù Cristo è venuto per salvare dal peccato e dalle conseguenze del peccato. Senza Cristo nessun uomo potrebbe liberarsi dal peccato con le proprie forze. Sarebbe impossibile. Invece chi viene a Cristo con tutto il cuore, tramite il ravvedimento e la fede, vieni liberato dal potere del peccato per mezzo della potenza di Dio. Riguardo a noi che siamo stati salvati, eravamo peccatori sotto condanna, destinati all'eternità senza Dio. Ma Dio ci ha lavati, ci ha santificati, ci ha giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Che miracolo, che opera meravigliosa la salvezza. Ora, avendo capito che cos'è il male, che è il peccato e ribellione morale contro Dio, e perché dobbiamo odiarlo, perché dobbiamo odiarlo per tutto quello che fa di terribile, consideriamo ancora più a fondo cosa vuol dire odiare il male. Di nuovo leggo Salmo 97,10. Voi che amate il Signore, odiate il male. Voi che amate l'Eterno. In altre parole, voi tutti che siete stati salvati per fede in Gesù Cristo, voi che amate l'Eterno, odiate il male. L'unico rapporto giusto che un vero credente può avere con il male, cioè con il peccato, è di odiarlo. Non c'è spazio per tregua con il peccato. Il peccato è in guerra contro di noi, per distruggerci, per allontanarci dalla via del Signore, per farci mancare le meravigliose benedizioni che Dio ha riservato per noi. Non è possibile per un figlio di Dio di fare compromessi con il peccato senza soffrire terribili conseguenze, perché il peccato fa sempre del male. Chi fa il minimo compromesso con il peccato sarà ferito dal peccato e spesso saranno feriti coloro intorno, quelli a noi cari. Immaginiamo di nuovo l'ex tossicodipendente che ho riscritto all'inizio. Come deve vedere la droga? Può fare qualche compromesso senza subirne le conseguenze? Se capite qualcosa dell'eroina, può lui prendere una dose ogni tanto senza che la droga gli faccia del male? No, no, no. L'unica posizione che un ex tossicodipendente può avere con la droga è quella di odiare la droga totalmente e per sempre. Nello stesso modo che un ex tossicodipendente era sotto il potere della droga e ora deve odiare la droga, noi eravamo sotto il potere del peccato e noi dobbiamo odiare il nostro peccato. Non esiste altra posizione per un vero figlio di Dio. Vorrei tornare a vedere altri motivi per cui dobbiamo odiare il peccato. Pensiamo altri motivi, altre cose terribili che fa il peccato. Abbiamo già menzionato vari che sono stra importanti, ma ci sono ancora altri, tanti altri. Un altro motivo per odiare il peccato è perché il peccato ha causato la morte del nostro caro, prezioso Signore Gesù Cristo. Quando una persona vede una persona cara a lui, distrutto dalla droga, che posizione può avere quella persona nei confronti della droga? Quando un genitore vede morire man mano il suo figlio tramite l'eroina, che posizione può avere quel genitore nei confronti dell'eroina? Può solo odiare l'eroina. Similmente, quando consideriamo che il peccato ha mandato il nostro Signore alla croce, l'ha fatto subire l'ira di Dio, l'unica posizione che possiamo avere, l'unica posizione ragionevole è quella di odiare il peccato, ogni peccato, perché ha fatto soffrire il nostro Signore Gesù Cristo. Inoltre, un altro motivo per odiare il peccato e il male è perché sta portando i nostri cari al tormento eterno. Le persone che noi amiamo, le persone preziose a noi, che non hanno la salvezza in Gesù Cristo, sono sulla via della perdizione, saranno tormentati giorno e notte in angoscia totale, infinita e eterna a causa del peccato. Anche questo è motivo di odiare il peccato. Un altro motivo per odiare il peccato. Anche se siamo stati salvati, il peccato è ancora attivo nella nostra vita, cercando giorno per giorno farci del male, ed è in costante guerra contro di noi. Il peccato ancora in noi è il nostro più grande nemico e può farci tanto male, tanto di più di quanto mai potrebbe farci i problemi della vita o le persone. Dobbiamo imparare a riconoscere ogni peccato e quando siamo tentati di giocare con il peccato o di chiudere l'occhio a qualche peccato, dovremo ricordare che il peccato è il nostro nemico peggiore e dobbiamo odiarlo. Quanti motivi ci sono, cari, per cui dovremo odiare il peccato? Allora, vorrei considerare ora qualche aspetto di come odiare il peccato. Consideriamo più a livello pratico. Cosa vuol dire odiare il peccato, il male? Ci sono tanti versetti che parlano di questo. Guardiamo alcuni. Vi leggo io, velocemente, solo toccando vari versetti che parlano di aspetti di cosa vuol dire odiare il male. Salmo 34,14 dice: allontanati dal male e fa il bene, cerca la pace e procacciala. Qui un aspetto di odiare il male è allontanati dal male. Odiare il male vuol dire restarci il più lontano possibile. Ricordate l'esempio della tavolino, e uno può cercare di camminare sulla sinistra al più vicino possibile al peccato senza caderci dentro, oppure uno può cercare di restare il più possibile, lontano possibile dall'altra parte vicino a Cristo. Odiare il male vuol dire allontanarti dal male, non vedere quanto vicino puoi camminarci, dicendo: ma io non vedo del male in questo, cercando quanto vicino riesci. No, odiare il male vuol dire voler restare il più lontano possibile. In Salmo 101,3 leggiamo: non metterò davanti ai miei occhi alcuna cosa malvagia. Io detesto il comportamento di quelli che si sviano. Non mi lascerò contagiare. Non metterò davanti ai miei occhi alcuna cosa malvagia. Questo è stato scritto circa 3000 anni fa. Ma oggi come oggi potremmo immaginarla con tutti i mezzi di informazione che abbiamo, dalle pubblicità, abbiamo la macchina da stampa, che vuol dire a volontà ci sono riviste, opuscoli, libretti, giornali, abbiamo la TV, abbiamo internet, abbiamo tanti modi di mettere davanti agli occhi, oltre a quello che possiamo fare fisicamente andando qua e là. È un aspetto di odiare i mali e non metterò davanti ai miei occhi alcuna cosa malvagia. Non metterò. Un verbo importante. Qui non parla di quello che capita, io sono al lavoro e uno comincia a peccare davanti a me, che io non ho messo davanti agli occhi. Girerò la testa, ma non ho messo. Questo parla di quello che io accendo, di quello che io apro, di quello che io metto davanti. Vado in compagnia delle persone che peccano. Io ho messo davanti ai miei occhi. Odiare il peccato vuol dire non metterò davanti ai miei occhi alcuna cosa malvagia. Perché? Perché io detesto il comportamento di quelli che si sfiano. Non mi lascerò contagiare, perché ha capito 1000 anni prima che fu scritto, 1 Corinzi 15:33, che la brutta compagnia contamina, corrompe buoni costumi. Non mi lascerò contagiare. Odiare il peccato vuol dire detestare qualunque comportamento di peccato. In Salmo 119,104 leggo: per mezzo dei tuoi comandamenti io acquisto intelligenza, perciò odio ogni sentiero di falsità. Odio, 119,163, odio e detesto la menzogna, ma amo la tua legge. Qui due versetti, fra tantissimi, che parlano di odiare ogni menzogna, diretta o indiretta. Ogni tipo di disonestà, ogni tipo di ingannare, ogni tipo di dire una cosa che non è proprio vera, di odiare quello, fa parte di odiare il male. In Proverbi 8:13, il timore dell'Eterno è odiare il male. Io odio la superbia, l'arroganza, la via malvagia e la bocca perversa. Odiare il male vuol dire, fra l'altro, odiare la superbia e l'arroganza. La via del male è un modo di parlare che non è retta. Allora, quando parliamo di odiare la superbia e l'arroganza, non dobbiamo pensare prima di tutto agli altri. Dobbiamo pensare prima di tutti alla nostra superbia, alla nostra arroganza. Dobbiamo odiare il proprio peccato prima di tutto. Un ulteriore versetto, ce ne sono tanti. La Bibbia è piena di versetti che ci aiutano a capire cosa vuol dire odiare il male, come farlo. Ma uno è in Romani 12, versetto 9. L'amore sia senza ipocrisia, detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Notate la seconda parte del versetto. Detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Veramente odiare il male è sempre, deve essere sempre legato a attenersi fermamente al bene. Non si può attenersi al bene senza odiare il male. E non si può odiare il male senza attenersi fermamente al bene. Le due cose esistono sempre insieme. Si odia il male quando allo stesso tempo si aggrappa fermamente al bene. Si aggrappa fermamente al bene solamente quando allo stesso tempo odi veramente il male. Quindi, un aspetto fondamentale di come odiare il male non è solo evitare le cose brutte e poi vivere la vita che voglio con le cose neutrali. No, devo evitare totalmente i peccati e devo aggrapparmi fortemente, fermamente alle cose buone pure. Allora, questi versetti ci aiutano a comprendere meglio cosa vuol dire odiare il male. Odiare il male vuol dire evitare qualunque contatto con male. Vuol dire non sopportare la minima manifestazione del male, vuol dire non mettere davanti ai miei occhi il male, di non scegliere né compagnia né divertimento che è compreso, dove è compreso il peccato. Vuol dire non tollerare il peccato. Dovrebbe esserci un fastidio terribile, proprio come l'eroina è per un ex tossico dipendente. Non la vedi mai in modo neutrale, perché si ricorda prima di tutto. Ma vi faccio una domanda, non so quanto contatto avete avuto voi, io ho avuto tanto contatto negli anni con tossicodipendenti e qualche ex tossicodipendente. Può un ex tossicodipendente, può lui, vedendo di nuovo la droga, vedendo un tossicodipendente per strada, può dimenticare il male che gli ha fatto? È possibile? Che ha vissuto quella schiavitù totale. E se lui, liberato per grazia di Dio, miracolosamente, sta per strada e vede lì uno e capisce benissimo cosa sta facendo, sta prendendo una dose di eroina, è possibile per lui di vederla in cosa in modo neutrale e non ricordare il male che gli ha fatto? Ma il male del peccato è infinitamente peggiore. E oh, che Dio ci aiuti a non dimenticare il male che il peccato ci aveva fatto, il male a cui ci aveva destinato, il male che aveva fatto al nostro Signore e il male che continua a fare ai nostri cari. Quando pensiamo ad odiare il male, ad odiare il peccato, l'applicazione principale non deve mai essere per primo il peccato degli altri. L'applicazione principale è il peccato in noi stessi. Vi racconto una cosa che è successo negli Stati Uniti. Ho sentito in una chiesa di una scuola domenicale, che loro fanno quell'incontro prima del culto in cui ci sono insegnamenti, e qualche chiesa si divide per età. E c'era una classe di anziani, maggiormente da 70 anni in su. Quindi, anziani, o ancora sposati, o alcuni vedovi, vedove maggiormente. Maggiormente coppie. L'insegnante spesso e volentieri predicava fermamente, fortemente, con tanto zelo, contro i peccati dell'aborto e dell'omosessualità. E quanti erano terribili? E quanto erano abominevoli a Dio? Allora, sono abominevoli a Dio, sono terribili. Ma quanto c'entrano l'aborto e l'omosessualità con coppie di credenti più di 70 anni, credenti da decenni? Fra tutti i peccati che sono una tentazione per loro, chiaramente l'aborto non c'entra più. L'omosessualità, coppie sposate da 50 anni, non c'entra più. Quello non è il modo di odiare il peccato. Quando odiamo il peccato, certamente se ci viene messo davanti un peccato degli altri, è da odiare. Ma prima di tutto, soprattutto, dobbiamo odiare il nostro peccato. Solo così possiamo amare Dio. Solo così possiamo godere le benedizioni in Cristo Gesù. A livello pratico dobbiamo riconoscere ogni nostro peccato come un male terribile. Dobbiamo riconoscere il nostro peccato come il nostro nemico più terribile. Dobbiamo odiare ogni tipo di peccato. Per esempio, dobbiamo odiare le bugie. Non solo le bugie tonde chiare, ma cosiddette piccole bugie. E anche il dire le cose in modo da far credere una cosa non vera senza dire una bugia diretta. Sai, se c'è, sapete, c'è quel modo di presentare i fatti in modo parziale per far credere qualcosa di diverso dal vero. Dobbiamo odiare quella bugia. Dobbiamo odiare il modo di parlare dove si dice mai e sempre. Tu sempre fai quello, quando non lo fa sempre. Perché quel modo di esagerare, biblicamente non esiste la parola esagerare. È una parola inventata da noi per dolcificare, ammorbidire la gravità del peccato. Dobbiamo odiare ogni tipo di bugia, perché la bugia è contraria alla verità e Dio è verità. Odiare ogni peccato vuol dire odiare non solo i peccati di azioni, di comportamento, come l'omicidio, furto, adulterio e l'impurità in genere, ma anche odiare i peccati che rimangono nascosti come pensieri nel cuore. Dobbiamo odiare quindi sia il peccato in forma palese, sia in forma nascosta e meno palese. Per esempio, Gesù spiega che secondo il metodo di Dio, odiare qualcuno è come uccidere qualcuno. Rubare non è solo fare una rapina in banca, ma anche lavorando meno di quello che dovrei lavorare, o portando a casa qualche piccolo oggetto dall'ufficio, o non pagando l'IVA. La fornicazione non comprende solo gli atti, ma anche per una ragazza di vestirsi in modo di attirare attenzione al suo corpo, o per un uomo di guardare una donna con desiderio. Dobbiamo odiare ogni peccato. Un altro esempio, la Bibbia, Dio ci comanda ad avere autocontrollo, perciò non avere autocontrollo è un peccato. Quindi per odiare il peccato, dobbiamo odiare il peccato, per esempio, di golosità o di pigrizia, che sono mancanze di autocontrollo, sono peccati. 1 Corinzi 6:19 dice, non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Qui Dio ci comanda a glorificare Dio nel nostro corpo. Allora, come esempio, non devo mangiare come voglio mangiare. Ma non mi va di mangiare tante verdura. Ma io studiando mi informo bene, ma però è un modo di curarmi. Allora non mangio come mi sento. Ho autocontrollo. Ho autocontrollo sul mio dormire. Ho autocontrollo su curarmi fisicamente. Odio, voglio odiare la mia pigrizia, la mia tendenza di soddisfare la mia carne, la mia voglia. Dobbiamo odiare ogni tipo di nostro peccato. Altri esempi, wow, ce ne sono tanti. Filippesi 2,14 e 1 Corinzi 10,10. Non mormorate, come alcuni di loro mormorarono, per cui perirono dal mezzo, per mezzo del distruttore. Filippesi 2,14. Fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute. Viviamo in una società in cui lamentarsi e mormorare è normalissimo. Però, pur essendo normali, sono abominevoli. Lamentarsi e mormorare sono peccati che hanno mandato Gesù Cristo alla croce. Mandano tante persone alla perdizione eterna. Sono da odiare, iniziando con nostro lamentarci e mormorare. È importante odiare anche i peccati come l'invidia, l'ira, l'egoismo, la pigrizia. Dobbiamo odiare questi peccati per il male che fanno. Soprattutto i nostri peccati. Ci sono tanti altri tipi di peccati, ma il punto principale è questo. Quando riconosciamo un peccato nella nostra vita, non dobbiamo mai scusarci, non dobbiamo mai giustificarci, non dobbiamo mai giustificarci dicendo che siamo solo fatti così. Piuttosto dobbiamo riconoscerlo come peccato e dobbiamo odiare quel peccato. È la via per iniziare a avere la vittoria su quel peccato. Solamente odiando i nostri peccati possiamo amare Dio. Solamente odiando i peccati possiamo godere Dio. Perciò, dobbiamo odiare il nostro peccato. Ma voglio dirvi subito che alle volte è difficile odiare il peccato. Siamo cresciuti nel peccato, siamo circondati dal peccato, siamo ancora attirati dal peccato. Il peccato può essere difficile odiare perché è così comune e così radicata. Allora, per odiare il peccato abbiamo bisogno di un'intima, costante comunione con Cristo Gesù. Solamente così, solamente guardando a Cristo, solamente vedendo più di Cristo possiamo odiare il peccato. Quando viviamo in stretta comunione con Cristo, allora cominciamo a vedere quanto il peccato è terribile. Se non camminiamo stretti a Cristo, allora il peccato non ci sembrerà tanto terribile. Comincerà ad ingannarci. Oh, quindi, prego che possiamo ricordare e riconoscere quanto invece il peccato è terribile. Oh, che possiamo ricordare quanto male il peccato ha fatto a noi nel passato e quanto male cerca ancora di farci. Oh, che possiamo ricordare quanto male il peccato fa ai nostri cari. O che possiamo ricordare quanto male il peccato ha fatto a nostro Signore Gesù Cristo. O che possiamo ricordare tutto questo per poter veramente odiare il peccato. Non odiare il proprio peccato, qualsiasi peccato, è un invito al disastro nella propria vita. Qualsiasi volta in cui non odiamo il peccato, subiremo delle conseguenze tristi. È terribile e avremo un grande rimpianto. Dobbiamo odiare ogni peccato e soprattutto il nostro peccato. Se non odi il tuo peccato, se trovi scuse quando pecchi, se cerchi di negare il tuo peccato, per primo e per peggio, tu metti in dubbio la propria salvezza. Poi, non avrai la vita benedetta, non avrai la pace del Signore, non avrai la possibilità di vivere la gloria di Dio, non avrai la gioia del Signore. Se invece tu vuoi una vita veramente felice, veramente benedetta, veramente gioiosa, se vuoi vivere e quando sarai momento se vuoi morire avendo pace nel tuo cuore, se vuoi godere le meravigliose benedizioni che abbiamo in Cristo Gesù, allora odia il male. Se veramente ami il tuo Signore, colui che si è sacrificato tutto per te, allora odia il male. Se vuoi onorare il tuo Signore, odia il male. o che possiamo odiare il male e amare il bene per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Voi che amate l'Eterno, odiate il male. Voglio pregare. Oh Signore, venendo a te dobbiamo iniziare chiedendoti perdono, perché quante volte, anziché odiare il nostro male e il nostro peccato, lo abbiamo cercato. Quante volte abbiamo tenuto volontariamente, ci siamo andati in cerca del male. Quando ha bussato abbiamo aperto. Oh Signore, perdonaci. Perdonaci per questo. Oh Signore, ricordaci quanto male fa il male. Ha fatto soffrire Gesù Cristo. Ci aveva tenuto separati da te. Sta portando i nostri cari al tormento eterno. Oh Signore, aprici gli occhi a vedere più quanto terribile è il peccato. Aiutaci a veramente odiare il peccato, soprattutto il nostro peccato. Aiutaci a allontanarci dal peccato, a non mettere davanti i nostri occhi qualunque peccato, a detestare il peccato, a evitarlo completamente. Aiutaci piuttosto a rattenerci fermamente al bene. Oh Signore, grazie, perché eravamo ciechi, non vedevamo che il male era male, e Tu ci hai aperto gli occhi, Tu ci hai cambiato il cuore. Ora noi possiamo obbedire perché Tu ci hai cambiato. Vogliamo camminare nella luce che Tu ci hai dato. Vogliamo camminare in novità di vita, avendo questo grande dono. Tu odi ogni peccato, vogliamo anche noi odiare il peccato. Soprattutto il nostro. Allora aiutaci a vivere così. Aiutaci ad essere un appoggio gli uni agli altri. Aiutaci ad apprezzare quando altri ci fanno vedere il peccato in noi. Aiutaci a vedere di più di Gesù Cristo e a dedicarci al bene. Tutto questo chiedo per mezzo di Cristo Gesù e per la tua gloria. Allora nel nome di Gesù Cristo ti preghiamo. Amen. Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.